Dunque, allora, seconda puntata dei giovani e la sessualità. Prima di andare agli aspetti pratici, vorrei fare qualche altra osservazione proprio su quanto riguarda e concerne i rapporti prematrimoniali. Vediamo un attimo la situazione delle donne. Qua oggi non sono più tanto in maggioranza, c'è un equilibrio numerico, mentre la scorsa volta c'erano molto più donne e quindi, insomma, eravamo un po' a disagio, no? Ci sentivamo inferiori come uomini, no? Allora, io faccio questa domanda e poi cercheremo di rispondere assieme. È veramente più felice una donna sessualmente libera o disinibita? Dico, è veramente più felice? Corrisponde realmente a una felicità maggiore? Una donna multiorgasmica, come la vorreste chiamare, una donna capace di soddisfare, disinibita e di darsi continuamente a tante persone? Sembra, alla luce non solo della parola di Dio che consiglia di evitare questo, ma alla luce degli studi, vi dicevo, psicologici più moderni, che non è proprio così. Intanto, spesso ci si impegna sessualmente non per vere e proprie spinte sessuali. Cosa significa? Spesso, purtroppo, capita, a me capita spesso di parlare con fidanzati o con altri, in cui uno dei partner mi dice. In questo caso la donna mi dice, la sorella mi dice, ma mi viene chiesta questa prova di amore. Quindi è come a dire, quasi è una richiesta indotta, quindi no, non nasce direttamente, io sto parlando per ora della donna, non nasce direttamente come uno stimolo, come un discorso, ma come una, direi, proposizione o quasi imposizione, cioè mi viene chiesto questo stimolo, questa prova di amore. Dal mio ragazzo, come a dire, se mi ami, stai con me, se mi ami, dammi una prova più tangibile di questo amore. E quindi in realtà c'è, già cogliamo in questo discorso, un aspetto di forzatura su quello che è la libera istintualità sessuale. Non solo direi, ma qual è la conseguenza, se ci pensate bene, di questo? È facile capirlo. Spesso la ragazza che si dà sessualmente al proprio fidanzato, la sorella che si dà sessualmente alla persona con cui sta, in realtà, cioè, viene forzata da questa situazione e alla fine spesso può sviluppare questa sensazione di essere usata, di essere oggetto, di essere quindi non liberamente partecipe al rapporto sessuale, ma in qualche modo forzata in qualche cosa che lei non è del tutto convinta ad esprimere. E conseguenza di ciò, appunto, è il sentirsi colpevole, usata. Voglio citare a tal proposito un parere di uno psicologo, il quale afferma, sentitelo bene, è una definizione che magari possiamo rivedere assieme. Se la gente si impegna sessualmente in maniera libera quando è ancora non pronta per questo impegno, prima di avere cioè raggiunto una sufficiente stima di sé, sottolineiamo questo, cioè dico prima di avere raggiunto una sufficiente stima di sé per decidere se vuole veramente questo impegno con una persona particolare. Oppure lo sta avendo semplicemente perché le viene detto che è giusto, è normale fare così, questo la può invece portare a un aumento dell'odio verso se stessa, quindi a una disistima. Non so se è chiaro, lo ridiciamo con parole nostre, non vogliamo citarlo precisamente. Cioè, se una persona viene indotta a, non forzatamente, non sto parlando di una violenza, di uno stupro, ma se una persona viene indotta a un rapporto sessuale quando ancora non ha acquisito questa sicurezza, questa stima di se stessa, questo senso di valere, ecco, quindi quasi che faccia quello per valere qualcosa per il ragazzo, per significare qualcosa, per dare qualcosa in più. Tutto questo purtroppo si trasformerà nella maggioranza dei casi in una disistima, cioè in una tendenza a non più valorizzarsi, anzi a colpevolizzarsi e a considerarsi una persona poi da non amare. Ecco, quindi questo incrementerà l'odio per se stessa. Questo è importante capirlo, poi ci ritorniamo se volete fare qualche domanda, perché io mi tengo sul generico. Anche per gli uomini sembrerà strano, ma sta decadendo il cosiddetto mito di essere dei Superman o degli Stalloni o come volete dire, delle persone super dotate o super capaci di avere relazioni. Perché questo, dicevamo anche la scorsa volta, non solo non è garanzia di soddisfazione sessuale maggiore, proprio per quel discorso che vi ho detto che spremendo troppo qualche cosa, alla fine non ne riusciamo a trarre neanche il vero godimento. Ecco, c'è come quando noi vogliamo usare una cosa in un modo in cui non è previsto. E allora facciamo, sì, intanto da sviluppare una dipendenza morbosa, dicevamo anche la scorsa volta, di essere ossessionati, quindi non più liberi, ma dipendenti da quella cosa. Quindi diventa una mania sessuale, una mania, ma in ogni caso è una qualche cosa che domina noi, quindi non che noi dominiamo o che controlliamo. E poi, la cosa più grave, è che spesso si scontra con il paradosso poi che l'uomo stesso tende poi a cercare una ragazza vergine. Quindi da una parte dico questo poi è il colmo, è il massimo, cioè questo purtroppo è presente ancora in una certa mentalità del nostro paese, cioè come a dire io voglio avere un rapporto sessuale completo, sto parlando sempre di rapporto sessuale completo, poi oggi parleremo degli altri aspetti, cosiddetto limite, dov'è il limite, se c'è un limite o non c'è. Dico, io voglio avere rapporti sessuali completi con 10-15 ragazze, però non è sicuro che tra queste 10 ci debba essere poi mia moglie, cioè come a dire, quando devo scegliere però preferirei che non fosse tra queste 10 persone, al che capite che è una mentalità un poco distorta quella dei nostri maschietti, cioè direi anche ingiusta nei confronti delle ragazze, ma andiamo avanti. Prima di andare avanti, appunto, qualche parola sull'amore. A parte il discorso Eros, Fileo e Agapeo, che è qualche cosa che più o meno voi avete tutti conosciuto, e possiamo raffigurarci nell'ambito della relazione tre tipi di approccio. Mi piace, questi ci sono vari psicologi che lo esprimono in maniera diversa. Io ho preso la teoria più semplice, proprio perché è importante essere comprensibili, non fare discorsi filosofici né troppo elevati. Allora, c'è un tipo di amore che qualcuno potrebbe chiamare amore condizionato, oppure amore se, o amore nella circostanza di. Allora, se io ti amerò, se fai il bravo, se soddisfi i miei desideri, se vieni a letto con me, io ti amerò se. Ecco, quindi questo è, bisogna dire, uno dei tipi di rapporto di amore più assurdi in un certo senso e distruttivi. Voi capite bene perché? Perché a vari livelli questo se costringe l'altro a dovere uniformarsi, a dovere cambiare, a dovere in qualche modo rivoluzionare il modo di pensare proprio per adeguarsi. Quindi è come a dire un amore interessato. Io ti, se tu mi. Ecco, io ti. E questo purtroppo, anche se andiamo oltre al concetto della coppia, scopriremo che tutto questo concetto, cioè di accettare l'altro se corrisponde ai nostri canoni, questo porterà a grossi problemi poi nell'ambito del matrimonio, perché capite bene che quando poi ci scontreremo o con un'immagine reale del partner, quando invece di capire che l'altro ha una sua realtà, noi ci siamo innamorati di un'immagine ideale, fantasticata dell'altra persona, capite bene, romanticizzata, dice com'è meraviglioso, ecco tu, se sei così io ti amo, allora l'altro cerca di essere così, noi ci innamoriamo di quella immagine, è tipico nei fidanzati, no? Innamorarsi di un'immagine ideale, virtuale, di quando ci si incontra, perché uno ci si incontra sempre belli allicchittati, sempre belli profumati, tutti truccati, tutti, ed è bello certamente, però tutto questo chiaramente non presenta l'immagine reale di quello che siamo, e quindi spesso poi quando ci accorgiamo che l'altro non è come noi avevamo immaginato, lì c'è una grossissima crisi. Questo è l'amore sé.
Ma andiamo più avanti a un altro tipo di amore, che è l'amore perché. O l'amore determinato da una particolare caratteristica. Ti amo perché? Perché sei bianco, perché sei nero. Ti amo perché sei bello. Perché sei brutto. Ti amo per delle caratteristiche. Perché? Cioè, perché ci sono delle particolari caratteristiche. Ti amo perché ti vesti bene. Ti amo perché sei ricco o perché sei ricca. Cioè, quindi, come un amore che non è più sé, quindi non costringe in qualche modo, però mette, valorizza certe qualità dell'altro partner, ragazzo o ragazza, che in effetti non è male avere. E quindi questo già è un po' più avanzato, perché in fondo è valorizzare qualche aspetto dell'altro che per noi risulta piacevole. Ti amo perché sei famoso, ti amo perché sei atletico, ti amo perché. Ecco, voi potete metterci qualunque altra cosa di questo genere, ti amo perché XX. Ma anche in questo caso ci sono quei famosi rischi poi di trovare qualcuno più, più ricco, più famoso, più aitante, più bello, capite bene? Quindi se noi in realtà abbiamo messo in primo piano una caratteristica, seppure piacevole, dell'altro, noi in qualche modo pretenderemo che l'altro intanto sia sempre al massimo della sua performance, come a dire: io ti ho sposato perché tu sei il più intelligente, quindi non ti permetto mai di fare il cretino. Giustamente ogni tanto abbiamo bisogno anche di essere stupidi. Ma se una persona ci ha amato solamente perché ci ha visto super intelligenti, noi non avremo questa libertà. E dovremo fare sempre, quindi capite bene che in questo tipo di amore c'è una fatica grandissima nel dovere tenere poi la maschera. Ecco, se qualcuno, e la maschera dico se è un comportamento, ecco, se è una ricchezza, allora la fatica grandissima è dire: mamma mia, se vado in crisi economica, poi la mia ragazza, se non le posso offrire sempre al ristorante, se non la posso portare nei luoghi più belli, poi mi lascerà. Oppure, se questo nella ricchezza, in tanti altri aspetti, oppure dice: ma io ti ho voluto bene perché tu eri amato da tutti, eri famoso, ora tutti ce l'hanno con te, mi dispiace, non ti posso amare più. Ecco, capite bene come questo amore perché, amore legato a un aspetto qualsiasi della nostra vita. Ti amo perché sei romantico. Certamente noi possiamo essere sempre romantici, però ci sono dei momenti in cui ci abbiamo i 5 minuti che proprio di romanticismo non ce ne frega niente. Allora, quando l'altra persona ci vede così, dici: ma che, ho sposato un mostro, non ho sposato un romantico, ho sposato veramente un... non lasciamo perdere la definizione. No. Allora, dicevo, capite bene che anche in questo caso ci sono dei rischi, ci sono delle fatiche enormi, perché temiamo che rivelando le nostre parti più brutte saremo respinti dall'altro, è chiaro. Cioè, come dire, in quel caso l'altro, siccome ci ha amato perché per esempio non ci arrabbiamo mai, io mi sono innamorato di una persona di te, è bello, non ti arrabbi mai. E diventa una condanna, perché a quel momento, cioè, se ti verrebbe una volta di arrabbiarti, dici: ora se mi arrabbio finisce tutto il rapporto. E quindi spesso ci si stressa dietro veramente il fatto di dover continuare a portare una maschera che ci ha reso amabili, accettabili per l'altro. E capite? Ma la cosa diventa più difficile ancora, da fidanzati ancora è abbastanza facile, ma diventa quasi impossibile, anche se ci si riesce pure, da sposati. Perché lì, in un modo o in un altro, ci si deve guardare poi, ci si passa un maggiore tempo assieme, capite bene che la situazione è diversa. E allora, capite bene, in tutto questo, che solamente in una fiducia ed abbandono totale, senza insicurezze, si potrà sviluppare quello che Dio ha previsto, cioè il massimo della gratificazione nell'ambito sessuale. Perché negli altri tipi di rapporti, cioè, vedremo che ci sono sempre delle condizioni, dei dubbi, delle situazioni tali che rendono il rapporto molto più stressante che costruttivo. Io non sto dicendo che non si ha il piacere sessuale, perché il piacere sessuale si può avere anche con la masturbazione, si può avere anche tante volte gli uomini sono così stimolati visivamente che possono avere persino delle eiaculazioni guardando, senza arrivare, diciamo, ai disturbi di voyeurismo, cioè di deviazioni sessuali, ecco. Ma, come a dire, non è una garanzia il piacere sessuale, capitemi, nei confronti di quello che potrà essere una vita matrimoniale gratificante sessualmente. E diciamo invece qualche cosa, a onor di causa, anche per l'amore incondizionato, l'amore che in qualche modo, se volete, è analogo all'amore agape, all'amore di Dio. Cioè, che cosa dice l'amore incondizionato? Ti amo indipendentemente, nonostante gli aspetti più bui della tua personalità. Ti amo indipendentemente dai cambiamenti. Cioè, non è che ti amo se tu cambi, e allora appena tu non cambi, io non ti amo più. Abbiamo finito. Ti ho dato un anno per cambiare, all'anno è scattato l'anno, non sei cambiato, non ti posso amare più. Come a dire, l'amore incondizionato dice: ti amerò al di là di ogni cosa, non riuscirai a impedirmi di amarti. Vedete che strano, è un concetto un poco scioccante se lo consideriamo dal punto di vista così umano, perché solitamente il punto di vista umano è usa e getta, ti amo un momento ma poi non ti sopporto più, cioè tutto al più sono riuscito a sopportarti nel quarto d'ora che abbiamo avuto un rapporto sessuale, lì proprio è il mio massimo di sopportazione, ma poi basta, ma che fa, scherzi, dovere guardare la tua faccia dopo? Dovere stare con te dopo, ecco, ci siamo arrivati a questo tipo di assurdità, proprio che è l'antitesi, cioè dell'amore usa e getta, ma l'amore che Dio ha programmato per noi e che ci rende poi veramente contenti, soddisfatti, è un amore che non si ferma, che non è condizionato, che non è né amore se, né amore perché, ma è amore. Cioè, e questo veramente è l'unico tipo di amore che riesce a creare quel tipo di sicurezza, di relazione, di unione, dove l'unità del rapporto diventa estremamente costruttiva. Si tratta proprio della libera donazione di se stessi, senza posto per paure, frustrazioni, invidia e tanti altri sentimenti invece che noi solitamente abbiamo quando amiamo, riserve che abbiamo quando amiamo le altre persone. E in un certo senso, e questo è importante, rifletteteci quello che sto ora dicendo, può sperimentare questo amore solo una persona realizzata, che cioè non deve necessariamente attingere dagli altri gli elementi del suo equilibrio. Mentre normalmente, in tutto il tipo di rapporti che noi sviluppiamo, cerchiamo il nostro equilibrio dagli altri. Non so se è chiaro, quindi l'unica persona che è in grado e che può cominciare a sviluppare questo tipo di amore è una persona che ha scoperto il suo valore, la sua dignità, la sua capacità, per cui esprime queste cose non subordinate all'altro, come dire io ti sorrido se tu mi sorridi, ma se tu non mi sorridi sono guai, io ti carezzo se tu sei carezzabile, ma se no stai attenta che ti picchio, io ti servo solamente se mi conviene, perché se no, se non abbiamo uno scambio, se no altro che, io mi servo di te. Capite bene? Quando una persona comincia a sviluppare, ecco perché tante volte è importante trovare prima un equilibrio personale e non lanciarsi subito in un rapporto. Perché quando noi non abbiamo trovato questo valore, questo senso di dignità, in un certo senso è come se cerchiamo per assurdo gli altri per trovare valore noi. E la cosa più drammatica è che anziché poi trovare valore troviamo confusione. Anziché trovare una costruttività troviamo un caos. E questo perché? Ora lo vediamo, ma intanto, sempre per finire su questo aspetto dell'amore incondizionato, possiamo dire che l'amore gratuito, in un certo senso, produce i migliori risultati. Ma com'è l'amore gratuito? Qua entriamo nella stessa diatriba che c'è nel campo spirituale quando si dice no, è pericoloso parlare di grazia. Perché se tu dici grazia, amore, le persone dicono, allora se io sono amato, anche non facendo la mia parte, allora io me ne frego, vivo così, vivo menefreghisticamente. Invece sembrerà strano, ma Dio ha scelto questo sistema, non solo nell'amore agape, ma anche nell'amore tra una persona e un'altra. Dio è come se volesse che noi, attraverso questa gratuità, attraverso questo amore che mette a proprio agio, portiamo l'altro a rispondere a questo amore. Quindi l'altro non sta attento, dice, il mio fidanzato vuole per forza questo, se io non faccio questo non mi amerà più. O la mia fidanzata vuole che mi metto sempre la cravatta, se non metto la cravatta non so che mi succederà. O destra o sinistra. L'amore che parte gratuitamente da uno dei partner raggiunge l'altro così com'è, e questo tipo di amore svilupperà la risposta di amore nell'altro. Questa è la strategia di Dio, non è quella di costringerci, non è quella di dirci guai a te se non ti comporti bene, ma è quella di amarci, di perdonarci, e questo stranamente produce in noi un desiderio poi di essere quello che Dio ci ha proiettato, quello che Dio ci ha portato ad essere, quello che Dio pensa che noi siamo, e Lui ci tratta in quella maniera. E quindi i cambiamenti non vengono richiesti direttamente o pretesi, perché richiesti già è buono, fa parte della comunicazione, e quando parliamo della coppia è importante anche capire che nel vivere assieme è importante capire le differenze, è importante tante volte dire senti, sai, questo tuo atteggiamento un poco chiaramente mi crea problemi, quindi ecco, in questo senso è bene un interscambio, una comunicazione proprio per cercare di non farsi male venendo da esperienze diverse, ma in ogni caso i cambiamenti non sono pretesi o richiesti, ma è l'amore gratuito che li determina, e quindi sono la risposta a un amore incondizionato, la risposta naturale che si sviluppa percependo un amore incondizionato. Ritornando a quel concetto, e qui poi passiamo poi alla parte più pratica, in cui spero che si possano fare delle domande generiche, dicevo che poi eventualmente uno di questi giovedì poi successivi, dopo che finiamo, io sarò disponibile per qualcuno che vuole parlarmi gratuitamente qui al centro su problematiche che lo riguardano, quindi in una maniera più confidenziale, più intima. Ma ritornando brevemente al rapporto totale di cui si parlava la scorsa volta, è questa interferenza nel momento in cui si ha un rapporto totale di modelli, accade proprio, c'è un altro esempio molto bello, accade proprio come una programmazione. Chi capisce un po' di informatica sa che ci sono le programmazioni, si fanno dei programmi per fare funzionare poi delle applicazioni, e questi programmi sono basati sull'aspetto visivo, l'interfaccia oggi nel computer è molto importante, prima c'era il computer solo con i numeri, e solamente quelli che gli piacevano i numeri, io per esempio non avrei mai potuto amare un computer quando c'erano solo numeri o lettere. Poi invece è comparso interfacce più piacevoli, dove ci sono immagini, figurine, cose. Allora uno si sente ritornato quando giocava con le figurine, no? E nello stesso tempo può avere un rapporto macchina meno freddo. Ma c'è la parte visuale, c'è una parte uditiva e c'è poi la parte pratica, meccanica. Quando una ragazza, ecco, per fare un esempio, diceva un grande studioso di computer a cui fu chiesto su questo argomento, quando una ragazza ha rapporti con un ragazzo, sapete cosa si determina? Che quell'uomo è come se fosse il programmatore in quel momento. Dico, capite, può essere anche al contrario, solitamente è l'uomo che acquisisce questa tendenza a fare il programma, ecco. Però è possibile anche che sia al contrario, che sia la ragazza che fa tutti i programmi. Non so se tra fidanzati scegliete voi ragazze o il vostro partner, ecco, ma solitamente, ecco, io faccio l'esempio per l'uomo, ecco, l'uomo programma il rapporto. Cosa significa? Che spinge, stimola più o meno consapevolmente la ragazza a dover rispondere visivamente, auditivamente e praticamente a una serie di modelli che lui ritiene giusti. È come dire, la mia ragazza come deve essere? Così, così, così e così. Ecco, per quel discorso che dicevo poco fa, l'amore se o l'amore perché. La mia ragazza deve essere così, così o così. E quindi, in qualche modo, questo programma, nel momento in cui, faccio un esempio strano, ma sembra, è molto, molto espressivo, quando si ha un rapporto totale completo, è come se questo programma diventasse parte dell'hard disk, del disco fisso della persona, cioè è come se qualche cosa, un file nascosto, un programma viene scritto dentro quella persona. Uso il termine dei computer, per qualcuno è più chiaro, per qualcuno no, ma insomma è come una scritta, è come una registrazione che avviene in quella persona. Ora capite bene che quando tu registri un programma e quindi lo acquisisci, poi arriva un altro rapporto, un altro programma, arriva un terzo, un quarto programma, un quinto, un sesto, un settimo, c'è un momento in cui evidentemente all'interno della persona c'è una confusione di programmi, cioè, come a dire, nel momento in cui la persona dovrà poi programmarsi, uso altro questo termine che può sembrare strano, con il proprio marito, con la propria moglie, si trova una serie di programmi, cioè che in qualche modo non l'aiutano per niente. E in un certo senso, se così possiamo parlare sempre in termini informatici, è importante proprio che emotivamente, spiritualmente, si possa avere una formattazione del disco fisso, cioè si possano cancellare quelle emozioni, quelle ferite, quei traumi, quelle confusioni, quelle situazioni che hanno caratterizzato gli incontri, le relazioni totali, i rapporti sessuali completi con i partner precedenti al matrimonio. Perché se queste cancellazioni non avvengono, sarà molto difficile poter programmare una vita sessuale, e quindi è molto più difficile, quindi, per dirlo in pratica, l'abbiamo già accennato, ma ci ritorniamo da questo punto di vista, è molto più difficile vivere un'armonia sessuale come un'armonia di personalità per le persone che hanno ricevuto nel loro passato, nella loro vita, parecchi programmi, parecchi input, nozioni, atteggiamenti vissuti derivanti proprio da questo fatto di essere una stessa cosa con l'altro, perché chi si unisce a un'altra persona diventa una stessa cosa. I programmi si confondono e allora lì capite bene che ci sono particolari difficoltà. Non sono difficoltà insormontabili, grazie a Dio, però capite bene perché lo Spirito Santo, perché Dio consiglia di fare un programma, ecco qui diceva questo scienziato, un quasi Nobel, diceva che per avere il massimo del sesso è meglio che due persone si programmino assieme, cioè vivano un, ecco, come dire, quando si inizia insieme, e lì c'è realmente una capacità, una possibilità di programmarsi, di costruire una sessualità che, come vedremo poi nel matrimonio, raggiunge il suo massimo, la sua massima espressione. Allora, alla luce di questo, credo che è importante non andarsi a nascondere dietro giustificazioni del tipo, o battute del tipo, se mi ami lasciami fare, è più forte di me, lo fanno tutti, solo per questa volta, non lo so, potremmo fare tanti tipi di battute che in qualche modo ci portano a indulgere. Ecco, quindi capite bene che nell'indulgere troppo all'aspetto sessuale si creano delle problematiche di vario genere, ne accenno solamente due che mi vengono in testa, ritornando agli aspetti principali, ecco, della stimolazione maschile e femminile. Cioè, una persona, per esempio un uomo, che guarda troppo, cioè, cosa voglio dire? Che usa troppo la vista, che continuamente viene stimolato in questo senso, arriverà poi al rapporto sessuale come spremuto di tutto quello che è l'erotismo, la sessualità, perché è come se tutto stato vissuto a livello fantastico, per cui per assurdo poi, e questo è reale ed è pratico, preferirà continuare a guardare piuttosto che avere un rapporto vero con sua moglie. Dico, questo non sembra una battuta, ma è, o preferirà masturbarsi rispetto ad avere un rapporto sessuale vero con la sua compagna. E questo succede. Così come, d'altronde, al contrario, una donna che si lascia troppo toccare, ecco, perché nel toccare voi sapete che c'è il massimo stimolo per l'organismo femminile. Toccare, io dico carezzare, così, perché noi tante volte diciamo, ma che c'è di strano a carezzare, che c'è di, cioè, quindi magari indulgiamo troppo. Una persona che stimola troppo l'aspetto tattile, in qualche modo poi è come se avrà bisogno, per assurdo, di una stimolazione molto più forte, e spesso finirà per essere come quasi frigida nel rapporto. Per cui ho incontrato molte ragazze che, dandosi quasi come una missione ai ragazzi, dice, mi pare pena, cioè, mi ama tanto che mi do a lui come un dono, in realtà poi alla fine sono diventate frigide, cioè hanno vissuto come una sessualità che poi, quando hanno dovuto costruirla col proprio partner, col proprio marito, non ha funzionato, anzi si sono convinte di essere quasi frigide, di essere insensibili. Allora, da questo punto, ecco, senza approfondire ancora, perché potremmo parlarne chissà quanto, il fatto di parlare dei limiti, capite bene che è un discorso molto relativo. Cioè, il limite del rapporto, questa è una domanda spesso che si fa, dice, ma qual è il limite permesso del rapporto tra un ragazzo e una ragazza prima del matrimonio? Cioè, qual è il limite che Dio ha previsto? Ecco, prima di tutto vorrei dire che è un limite personale, dico, escludendo per le implicazioni che abbiamo detto di avere un rapporto sessuale completo per quel discorso che vi ho già detto, e se ci sono poi domande più specifiche su questo fatto, perché non voglio parlare di un sacco di problemi magari che non vi riguardano direttamente. Dicevo, a parte il discorso del rapporto sessuale completo, il limite di dove arrivare da fidanzati o nel rapporto con una persona, questo è un limite abbastanza personale, naturalmente comprendendo che, cioè, se uno arriva a certi limiti poi è abbastanza difficile frenarsi, questo lo capite bene, quindi è una strategia, è un'intelligenza quella di evitare certe situazioni particolarmente d'atmosfera, delle situazioni particolari dove poi uno dice, oh guarda, non ci ho fatto caso, mi è successo, come dire, come se spuntava dal nulla, no, ecco, cioè, in questo credo che è molto più intelligente, più costruttivo, comprendendo il pericolo, non il pericolo di godere un rapporto sessuale, capitemi, ancora insisto, non è un problema di godimento istantaneo, perché è un atto, diciamo, fisiologico, ma se tu credi che in qualche modo c'è una differenza tra te e gli animali, cioè che Dio ti ha creato un po' diverso, ecco, io ci credo che Dio mi ha creato un po' diverso e mi ha programmato in maniera diversa, quindi il riportare la sessualità semplicemente a un aspetto biologico, istintuale, credo che sia molto riduttivo, come a dire, va bene, ma io ho un istinto sessuale, quindi la prima donna che vedo deve essere mia. Cioè, non so se è chiaro, cioè, è una cosa fisiologica, devo per forza, devo sfogare la mia natura, possiamo trovare 100.000 giustificazioni, certamente non è, questo ci porta alla stregua del mondo animale, senza nessuna offesa per gli animali, non per gli uomini, senza nessuna offesa per gli animali, dico, ma non è questo il problema. Mentre che nell'animale questo avviene senza nessuna problematica, perché non ha una psiche nel senso umano, non ha un progetto di unità, non ha dei meccanismi di invidia, personalità, dei meccanismi della propria personalità che deve sviluppare, cioè, mentre nell'animale questo si limita a un discorso strettamente biologico, nell'uomo questo non è così, quindi per quanto ultimamente si è ridotto l'aspetto sessuale, come a dire, ma è solamente uno sfogo, ma è una cosa che è importante, io lo sento, quindi lo devo fare, ecco, cioè, in realtà non è un aspetto della nostra vita che risponde semplicemente all'istinto, ma è connesso a tante parti della nostra personalità, per cui anche se istintualmente abbiamo la sensazione di godere o di crearci chissà che cosa, senza rendercene conto noi ci possiamo ferire emotivamente, ci possiamo ferire psicologicamente, e queste ferite possono creare dei notevoli problemi non solo nella sessualità, abbiamo detto, ma poi anche nelle relazioni tra due personalità, quando queste persone non hanno il dono. Diceva l'Apostolo Paolo che ci sono persone che si sono fatte eunuche in vista del regno di Dio, ci sono persone che hanno, se volete lo leggiamo questo brano, ma in ogni caso ognuno ha il proprio dono di Dio. Diciamo la scorsa volta, ci sono persone capaci di contenersi, ci sono persone incapaci di contenersi, e allora in cui realmente è importante capire come indirizzare la sessualità verso poi quello che sarà un rapporto di coppia maturo. Quindi i limiti sono relativi alla propria comprensione, sono relativi alla propria sensibilità, ma il consiglio fondamentale rimane, per me, dico, secondo la mia comprensione della scrittura, nonostante diciamo ci sono molte persone molto più liberali nel senso spirituale, in realtà Dio non ci sta dicendo non devi fare questo, ma ci sta dicendo se fai questo ci saranno delle conseguenze, non sarò io a darti botte o a punirti, ma il fatto che tu sei stato programmato in una certa maniera mentalmente, psicologicamente, ti porterà poi a delle conseguenze. Poi chiaramente ognuno di noi è libero di accettare tutte le conseguenze. Noi tante volte sbagliamo in tante aree della nostra vita dove sappiamo che lo sbagliare ci porterà delle conseguenze. Non per questo Dio ci condanna o ci dice no, non ti perdono più perché hai sbagliato la 7400esima volta, no, ormai è scattato, basta. No, Dio continuerà ad amarci e a perdonarci, però i danni ce li faremo sempre noi, capite? È una consolazione relativa il fatto di dire ma Dio mi ha perdonato che mi sono buttato dalla finestra, sì, però se intanto ti sei rotto gambe, bacino e tutto quanto, già questo comporterà un problema. E allora capite bene che non è tanto il perdono di Dio, ma è la comprensione di certi meccanismi. E prima di fare qualche accenno, se vi interessa, qualche problema delle deviazioni sessuali, ma io direi che ci fermiamo su questa piccola dissertazione che ho fatto, per avere delle domande non personali ma generali, ecco, su questo concetto che abbiamo vissuto assieme in questi due studi in particolare del sesso ai giovani. Se avete delle domande particolari io vorrei fermarmi per darvi l'opportunità di porle questa sera.